Dino Zoffo, a parte il calcio, è appassionato anche di francobolli?
No, potrei dire di sì, però no, ecco, so che ne parlano spesso, perché chi trova un mio francobollo...
Eh beh, è questo qua, guardalo qui.
Cavolo, è questo.
Renato Guttuso.
Più che il francobollo...
Ma ce l'hai a casa il francobollo?
Sì, questo certamente. No, mi ricordo altre cose, molto più forti, ecco, non più importanti, più forti. Era in un periodo di esaltazione mondiale, eccetera, quindi l'ho apprezzato moltissimo, certamente, no, perché poi dopo è fatto da un artista di questa levatura, insomma, credo mi ha dato molta soddisfazione.
Allora, questa evidentemente è un'immagine legata a quello che è stato il momento probabilmente più bello della tua carriera, cioè quando l'Italia vince il Mondiale dell'82, però non partiamo da lì, facciamo un bel passo indietro. Iniziamo dal Mondiale del 1970, è il primo Mondiale che Dino Zoffo al quale partecipa, ma non è titolare di una formazione italiana che 2 anni prima aveva vinto l'Europeo in casa, Dino Zoffo lì era titolare e poi diventa titolare Albertosi. E Dino Zoffo non gioca quel Mondiale. Ti girano le scatole ancora adesso?
Beh, no, certamente non l'ho presa bene, ecco, questo io non racconto fantasie, però insomma la concorrenza era ad alto livello, perché Albertosi era un grande portiere, quindi direi pur patendo certamente.
Ma la scelta di Valcareggi di far giocare Albertosi era una scelta tecnica, era una scelta tattica, era una scelta di strategia?
Non lo so perché... Perché no, certamente è stato l'anno che ha vinto il campionato il Cagliari, c'era un gruppo, 4-5 giocatori.
Sì, c'era Nicolai, che poi infortunato, vabbè, poi Domenghini, Bolinsegna che aveva giocato l'anno prima, naturalmente Gigi Riva, tutti del Cagliari.
Anche Gori. Comunque sì, è stato veramente insomma pesante, però insomma fa parte dello sport, insomma, chi gioca e chi non gioca. No, io sono molto realista.
E di quel Mondiale lì che cosa ti ricordi? Dalla panchina come lo si vive?
Beh, è stato straordinario, ecco, perché anche lì siamo arrivati ad un certo punto che è stato trascendentale con la Germania, questa vittoria, eccetera. Quindi veramente si è cominciato un po' in sordina, come sempre, come...
Come già nell'82 poi.
Eh sì, perché era la cosa migliore, ecco, perché noi non possiamo, quando andiamo col petto in fuori, rischiamo, abbiamo rischiato.
Quando volate basso è meglio.
Eh sì, perché poi dopo si respira meglio.
Ti faccio sentire un'intervista prima di quel Mondiale con due protagonisti.
Ma a me sembra che ci sia un netto... miglioramento, cioè si sono alzate di molto le medie e pertanto i due estremi si sono avvicinati abbastanza. Diciamo che non ci sono più grandissime squadre che sono sicure di vincere, ma ci sono molte squadre in grado di poter vincere.
Sì, sono d'accordo anch'io, cioè oggi lo si vede anche nella Coppa dei Campioni, anche nelle squadre nazionali, non c'è più la grande squadra imbattibile che per 5-6 anni domina la scena, no, oggi la grande squadra può far fatica a pareggiare, non so, con squadre che hanno cominciato sul piano internazionale da 4-5 anni a farsi conoscere. C'è un livellamento di valori enorme.
Giocando più veloci si va un po' a discapito della precisione, della tecnica pura, però questo non vuol dire che non sia altrettanto appassionante. Infatti è dimostrato che stando fermi si può giocare molto meglio che in movimento.
Brasile, Inghilterra, e ci metterei sempre una X che sarà una sorpresa.
Anch'io sono d'accordo sul Brasile. Direi che tutte le altre che vanno per la maggiore possono arrivare al secondo posto. Per il Brasile ho un poco più di simpatia.
Allora, col Brasile ci hanno azzeccato tutti quanti, però mi incuriosisce il fatto che sia Riviera sia Mazzola parlano in termini come ne parliamo anche al giorno d'oggi, cioè che c'è un livellamento verso l'alto, che si va sempre più veloce. Si discuteva già di questi argomenti negli anni 70.
Beh, no, si discuteva dopo, forse. Sì, lì hanno discusso prima, magari perché si pensava ai mondiali del 38, Certo, ogni epoca magari ha un modo di giocare diverso e da lì si pensa che sia più veloce, meno veloce, poi dipende dalla qualità dei giocatori.
Anche tu prima di quel mondiale, alla vigilia di quel mondiale, pensavi che il Brasile fosse il favorito?
Ma sai, il Brasile è sempre stato favorito, beh, insomma, era il periodo di Pelé, eccetera, quindi un trascinamento, quando tu hai un campione di questo valore, c'è un trascinamento di tutto il movimento calcistico. Il Brasile è già d'alto livello, ti immagini, insomma, cosa può essere.
Allora, il Brasile che vince quel mondiale fa giocare numero 7, 8, 9, 10 e 11, vale a dire Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, che nei rispettivi club erano dei numeri 10. L'Italia non fa giocare assieme Mazzola e Rivera.
E lì, cioè, difatti, è stata una mezza rivoluzione perché tornando dal Messico ci hanno saliti 10.000 persone, è salito probabilmente noi e l'allenatore a Fiumicino, ecco, quindi, ma è in pista, eh. E perciò, sai, era un.
Ma vi hanno assalito in modo positivo o negativo? Non ho capito.
No, negativo perché non hanno fatto giocare Rivera.
Ah, erano arrabbiati con Valcareggi.
Sì. Beh, ma di conseguenza era con noi.
Avete preso che voi i pomodori, quindi.
No, era ancora peggio, perché l'aereo si è fermato a fine pista. No, perché avevano invaso proprio la pista,
A Fiumicino.
a Fiumicino, sì. Non è un momento. Noi se siamo stati portati in un hangar. Non era semplice.
E comunque siete arrivati da una prestazione per certi versi anche da incorniciare, con un inizio, come dicevi, un po' in difficoltà, poi l'Italia si era sbloccata nei quarti di finale superando 4-1 il Messico, e poi c'è quella che i tedeschi hanno definito, c'è stato un sondaggio alla fine dello scorso secolo in Germania, hanno chiesto in terra di Germania qual è per voi la partita più bella del secolo. I tedeschi che quella partita l'hanno persa hanno detto quella è la partita del secolo.
Sono bugiardi. Dai, caspita. Sì, hanno fatto una buona partita, però sai, quando perdi così, insomma, hai perso nello sport, vincere o perdere è significativo, ecco.
Cioè, una partita straordinaria, soprattutto nei tempi supplementari, e queste sono le immagini, l'Italia va in avvantaggio, siamo ancora nei 90 minuti, poi ci sarà il pareggio di colui che non ti aspetti, vale a dire Schnelliger, che era un difensore anche del Milan,
No, è anche.
che fa 1-1, a poco dalla fine. E Beckenbauer, guardate in che condizioni gioca.
Beh, con la sua enorme classe poteva giocare anche così.
Poi qui siamo ai supplementari, dove succede di tutto di più, c'è la Germania che si porta sul 2-1, poi ci sarà il 2-2. Insomma, si va su fino al 4-3, è definitivo. Dalla panchina come l'hai vista questa e come
Beh,
l'hai vissuta?
insomma, drammatica, favolosa, triste, poi l'esplosione di felicità. C'è stato tutto in questi supplementari, quindi direi veramente epica come partita, senza dubbio.
Questo è il 3-2 di Gigi Riva, poi ci sarà il pareggio dei tedeschi, complice Gianni Rivera che è lì sul palo e
Vabbè,
non interviene.
non era al suo posto lì.
No.
Una mente eccelsa calcistica come Rivera sul palo doveva finire così.
Ed in effetti però palla a metà campo, pochi secondi dopo lo stesso Rivera infila il pallone del 4-3.
Beh, il posto era lì di Rivera.
Ma tu l'allenatore, visto che poi hai fatto anche l'allenatore, Mazzola e Rivera, gli avresti fatti giocare assieme?
Ma sì, credo di sì, anche. Beh, insomma, adesso dire, no, una volta, beh, sono due grandi giocatori, insomma, un posto, se non c'è un dualismo accentuato tra loro che non sia sportivo, si può.
Ricordiamo che Gianni Rivera, pochi mesi prima, aveva vinto la Coppa dei Campioni con il Milan,
Sì,
pallone
ma sono
d'oro.
son situazioni che l'ambiente diventa. Mazzola o Rivera si schierano la stampa da una parte, dall'altra, diventa pesante, ecco, appunto che devi trovare subito la soluzione, sì o no. Hai capito? Magari il sì, presupponeva qualche altra sistemazione di squadra, eccetera, quindi hanno scelto per il no e naturalmente Rivera è Rivera.
Il Brasile era solo Pelé o c'era dell'altro?
No, no, beh, vabbè, sai, Pelé sono i trascinatori per eccellenza, come sono stati i Cruyff, i Beckenbauer, se vogliamo. Pelé, insomma, stiamo parlando dei due o tre nomi, ecco, di questo livello. Parliamo di Pelé, Maradona e poi dopo comunque grandissimi Cruyff, Rivera e tanti altri, però siamo all'apice assoluto, quindi. E poi Pelé era di una completezza, centrocampista, goleador, insomma, era un artista.
Questa è la finale. L'Italia sta in partita fino ad una ventina di minuti dalla fine. Questo è il primo gol di Pelé. Burnic dice che va su storto. È vero che Pelé va su molto bene, ma Burnic dice che va su storto perché Vaccarella aveva appena cambiato la marcatura e in precedenza su Pelé c'era Bertini e poi mi sposta me e io lì non sono più.
Eh sì, perché ha avuto un attimo che magari andava anche a coprire, perché c'è un altro brasiliano, un brasiliano vicino, e quindi probabilmente pensava a tutti e due.
Poco dopo, comunque c'è il pareggio dell'Italia, firmato da Boninsegna, al solito sempre molto furbo e molto scarto, con grande coraggio Boninsegna qui.
Beh. Boninsegna era un duro.
Riva com'era?
Riva era straordinario, una potenza atletica di tiro, tutto, proprio robusto, atleta vero, ecco, quindi.
Poi negli ultimi 20 minuti il Brasile va in gol in tre circostanze, prima segna Gerson, poi Gersinho, che è la goleadora di quella Brasile targato 1970, e poi ci sarà anche la rete del 4-1 finale di Carlos Alberto, il capitano di quel Brasile stellare.
Essenzialmente il Brasile era di una levatura straordinaria.
Abbiamo parlato di quella che i tedeschi considerano la partita del secolo. C'è qualcuno che considera questa di Gordon Banks la parata del secolo nella fase a gironi contro il Brasile. Cosa mi dici di questa parata sul colpo di testa di Pelé?
Beh, straordinario come straordinario lui, è sempre stato un mio modello, Banks, perché era asciutto ma anche spettacolare, però nella sostanza, hai capito perché? E quindi tanto di cappello a Banks.
Dino, però, se permetti, non voglio fare il ruffiano, però per me è questa la parata del secolo, non è quella di Banks, perché questa conta molto di più.
Beh, questa aveva delle situazioni diverse.
Cioè, lo ricordiamo, qui siamo nell'82, l'Italia sta vincendo 3-2, se il Brasile pareggia con questo colpo di testa di Oscar, il Brasile va avanti, l'Italia esce.
No, 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 ma ti dirò questa, è una parata certo bella, ma importante per la situazione, perché non potevo che fare così, non c'era la possibilità di respingerla perché i brasiliani erano davanti. Non dovevo muoverla, quindi l'ho dovuta tenere ferma, perché se io avessi fatto uno spostamento anche regolare, che magari sai, non c'era il VAR in queste situazioni, siccome mi era successo in un amichevole, che parai una palla così, così dentro, era amichevole in Romania, credo. E l'arbitro diede gol e scappò verso metà campo. Io lo inseguii un po', però non c'è
Ma tu lì
stato.
eri sicuro che il pallone non aveva superato la linea
Eh
di
sì,
porta?
perché l'ho tenuto fermo lì. No, no, ecco, diciamo, ecco, la difficoltà era nella situazione, oltre la parata, ecco, che dovevo tenerla lì. Perché se avessi fatto così, tu non sapevi se l'avevo tirata dentro dalla riga o meno, poteva dare un'impressione. Poi c'è stata comunque qualche secondo terribile, perché non trovavo l'arbitro.
Eh sì.
E allora poi l'ho visto che era là, e allora mi son levato, perché se ti dà gol, poi vai a dire che non era.
C'è un'altra parata importante, Questa è storia di poco tempo fa, in occasione dell'ultimo mondiale. È la finale, pochi secondi dal termine, Colon Guaní, Emiliano Martinez, poi se andare ai rigori l'Argentina vincerà quel mondiale. Cosa mi dici di questa parata? Sbaglia l'attaccante o è bravissimo Emiliano Martinez?
Beh, è bravissimo, perché quando uno para comunque è bravissimo, certo, ma non è da mettere sui libri di storia. Sì, di storia sì, ma non magari di stile.
Vado al Mondiale del 1978, c'è una partita decisiva contro l'Olanda. L'Italia è obbligata a vincere la partita per andare in finale contro l'Argentina, va in vantaggio, e poi nel secondo tempo ci saranno due reti da parte dell'Olanda con grandi critiche nei confronti di Dino Zoff. Io le ho guardate a lungo, io non so tu che cosa potevi fare qua, no, me lo spieghi tu?
No, questa l'ha fatto alla grande.
Questo è l'1-1 di Brands.
Sì, ma guarda dove è forte, sotto il palo, eccetera. No, è l'altro che insomma mi è stato...
Quello di Anna.
Quello
sì,
di
ma guarda Anna. Che effetto la palla.
Beh, lo so, però... No, è arrivato fino al limite, poi ha cominciato a allargare, eccetera. Però ci sta, dai, lo dice a me, mi ha dato del cieco per una vita. Sono stato 4 mesi senza parlare con la stampa, ma non per essere arrabbiato, perché cadevi sempre lì. Hai capito? Non è certo, uno ho tirato da quella lì, dovevo pararla, insomma, non ci sono santi.
Rimaniamo più o meno in quegli anni. Nel 70 Dino Zoff non è titolare, nel 74 è titolare, non subisce gol da 1114 minuti, non subisce gol da un paio d'anni.
1143.
Il mio lotto è sbagliato, se me lo dici tu ci devo credere per forza.
Non ci tengo, però lo dicevano, ecco, insomma, non li ho contati, però.
L'Italia in amichevole supera anche l'Inghilterra, supera anche il Brasile, poi si ritrova al mondiale in Germania da favorita e dopo un attimo, dopo pochi secondi c'è un certo Sanon, l'Italia gioca contro Haiti e Sanon ti fa quel gol qua.
L'ha fatto anche bene.
Sì. Dopo comunque l'Italia questa partita la vince 3-1, ma è un'Italia sfilacciata?
No, sfilacciata no, però sai, parti con certe convinzioni e poi ti ritrovi a terra. Poi dopo questa partita l'abbiamo vinta 3-1, quindi non è... insomma.
Ma Fabio Capello mi ha raccontato, era titolare di questa Italia, che è subito all'inizio, contrariamente ad altri mondiali, dove c'è un tipo di numerazione particolare, qui la numerazione era data di fatto dai titolari. Dal numero 1 al numero 11 erano i titolari. E lo spogliatoio si spacca subito tra i cosiddetti sudisti ed i nordisti. Questo è quello che mi ha detto Capello.
No, ha abbastanza ragione, ecco, perché diceva la squadra è già fatta, portava questo, la numerazione, ecco. Però come sempre sono delle scuse, ecco, perché non credo siano stati i numeri che ci hanno fatto uscire, ecco, è stata la Polonia, credo, no? Sì,
sì, perdete 2-1 contro la Polonia, che però era una signora squadra, con Lato, con Sharma, con
no,
Reina,
no, è arrivata
in semifinale.
Quindi direi che non c'è stato, quindi... Al di là di queste considerazioni, sai, noi dobbiamo sempre trovare qualcosa, molte volte è il campo che dice sì o no. Poi dopo, sì, sicuramente non c'era quell'unione forse, ecco, però poi quando i comandanti sono diversi succede.
Berzot, sulle ceneri di questa brutta esperienza in Germania nel 74, costruisce una squadra, quella del 78, che di fatto... è la figlia di tutte le vittorie, cioè dalla vittoria dell'82.
No, indubbiamente. Berzot ha avuto meno di quello che meritava, insomma, perché veramente è stato un condottiero, e quelli che le pallottole le prendono, ma perché sono in prima fila, non è che sono nascosti dai giornali in ultima, hai capito? O portati a braccia. e quindi sempre controcorrente, sempre a battagliare, cose anche vergognose, delle volte non potevano anche scendere in campo. Mi ricordo a Como, prima da, non so, un'amichevole a Milano con la nazionale. Un centinaio sulle tribune, appena scendeva in campo per l'allenamento, insulti a non finire, una vergogna proprio totale.
Correggimi se sbaglio, credo che tutto parta dal 78.
No, indubbiamente parte del 78, parte anche per me, perché insomma così ho dimenticato il 78 e l'82, ecco, quindi perché sono stato bersagliato giustamente dai portieri, è giusto che sia così, insomma, perché quando fanno degli errori sono quasi evidenti e quindi la critica è molto pesante.
E poi si arriva al mondiale dell'82 con un inizio più in ombra che in luce. Tre pareggi nelle prime tre partite.
Sì, ma era nella logica, sì, parlare di logica è una parola grossa, perché la pressione che ha la squadra, la nazionale, i primi turni, non lo sapete cosa significa i primi turni.
Raccontacelo.
Ma perché se parti fuori, come è successo in Inghilterra con la Corea, eccetera, c'è la rivoluzione del paese, calcistica, eccetera. Quindi non passare il primo turno vuol dire fallire proprio clamorosamente. E quindi questa pressione pesa. E
Ma poi viene spazzata via quando si inizia.
quando, eh sì, perché quando poi passi questo ostacolo,
Passa il primo turno, sì.
il giorno, allora dice: adesso andiamo a giocare e facciamo quello che siamo capaci di fare. Sai, la paura di non passare, sai, ti attanaglia delle volte, ecco, questa responsabilità, questa paura di non passare perché sarebbe un fallimento tuo, della nazionale, del paese. E invece quando hai passato, quando hai fatto il minimo aziendale, dici: adesso facciamo vedere che sia. Sei più libero mentalmente.
E fate boom, visto che in un girone a tre comprendente Argentina e Brasile, ci sono quattro gironi composti da tre squadre, le prime di ogni girone vanno in semifinale, fate boom contro l'Argentina, visto che vincete 2-1 l'Argentina di un certo Diego Armando Maradona.
Sì, che tra l'altro mi fecero una punizione che
Ecco,
tirava, che non
sì.
era. Era un palo largo, dai.
Palo largo. E di questa partita cosa mi dici?
Ti dico che insomma mi hanno fatto gol su punizione mentre si metteva la barriera e l'arbitro diede il gol e scappò a metà campo.
Dopo la vediamo. Intanto qui c'è sempre l'Italia che attacca. Paolo Rossi non trova il gol del 2-0, ma
Arriva.
arriva subito dopo il gol. Eccolo qua, di Cabrini. Quindi state 2-0, sì, l'Argentina nel finale di partita attacca, poi arriva l'episodio che stavi raccontando. Perché è curioso, stai sistemando la barriera e Passarella ti fa gol.
Sai che l'arbitro era andato proprio a spostarla, quindi quando l'arbitro
Deve fischiare lui.
dovrebbe fischiare, o se no non fa niente, la parola la barriera va e allora è colpa tua, ma se l'arbitro va lì a spostare, dire, fare, deve poi. Vabbè, però è andata bene così.
Certo, perché l'Italia batte l'Argentina 2-1 e batte l'Argentina anche perché c'è un certo Claudio Gentile che limita parecchio Maradona. Al giorno d'oggi non pensi che Gentile sarebbe stato espulso con il VAR?
Allora, come sempre in Italia, le cose buone, il VAR è una cosa buona, portato
Sono d'accordo con te.
all'eccesso diventa cattivo, che se interviene su tutto, se io metto una mano sulla spalla interviene, non sai la forza che ho messo io, basta che tu ti butti per terra e magari credi di essere morto. Allora, ho sempre detto, il VAR è sostanzialmente determinante per la palla dentro o fuori della linea, eccetera,
Fuori
fuori
gioco.
gioco, e cose eclatanti dove l'arbitro era magari coperto, che non ha visto. Ma in uno sport di contatto, se ogni sciocchezza tu fischi, tu puoi dare una pena importantissima con una facilità estrema, che tu puoi fischiarla o non fischiarla. E questo è un'antitesi di un arbitraggio. Siccome fischi su tutto, allora delle volte fischi, delle volte no. Ma prendendo delle decisioni determinanti, il rigore, un'espulsione, hai capito? Con la stessa facilità. Che dici, vabbè, sì, per me lo è, per te no, va benissimo, lo diamo. Che succede da noi? Che una cosa positiva, che il portiere giochi bene coi piedi, mi va benissimo. Però se poi il portiere tocca più palle coi piedi che il centravanti, non sarà mica una cosa buona. O sovvertiamo le regole. Certo che è un portiere che deve parare bene e gioca anche bene coi piedi, ma tanto meglio. Io non sono un oscurantista dei progressi, sono realista. Che se diventa un bravo un portiere coi piedi, che cavolo fa in porta, fare il centravanti.
Quindi è una questione di equilibrio, è un equilibrio con il VAR, sì, ma e è tutto,
ma è una vecchia regola. Ma perché tutte le polemiche che succedono col VAR sono più di prima che non c'era? No, perché è adoperato a dismisura. Non ci sono, sai, uno sport di contatto. Allora bisogna vedere il contatto, lo puoi vedere tu arbitro, non la macchina che vede che io do la spinta e tu fai tre rotoloni. Però magari cade e poi è lì così, sta aspettando se fischia o no. Io sono un uomo di sport, quindi mi vergognerei a cadere. Ma poi dice uno, quello è, si è buttato giù, ha preso il rigore, ha vinto la partita, è un eroe, il pubblico suo la cosa.
No, ma io riguardando queste immagini, andando a montare queste immagini, vedi Maradona, vedi Zico, prendevano di quelle tecche, ma si rialzavano subito, non facevano tante sceneggiate.
Sì, ma perché il calcio è questo, un gioco di contatto, poi certamente non si fa così. Però non puoi già farlo quando non è stato fatto. Ma caspita, ma io mi vergognerei, i miei giocatori, quando ho fatto l'allenatore, se faceva una cosa così, li passavo sopra. Mi ha detto, ma che atleta sei? È palestra, è tutto, eccetera, poi ti dà una spintina, mi fai
pum, tre rotoli.
Ma è una vergogna, perché sono cose che danno profitto al momento, però alla lunga sono negative. Sì, poi io vedi, adesso vado oltre e faccio la morale, non mi piace, però io come intendo io lo sport, che deve essere una cosa che migliora l'uomo, che poi dopo se sei bravo ti migliora anche col portafoglio, e se non sei bravo comunque l'hai fatto come Dio comanda. No, sono vecchio, dai, la parola che odio è furbo, perché furbo cosa significa? È stato furbo a farsi dare rigore, è stato furbo, ha rubato. Perché dobbiamo anche le parole trasformarle per giustificarle? Se io mi butto giù, che non dovrei andare giù, e quello mi dice è stato furbo, e caspita, no, ho rubato. Almeno nello sport, poi sì, dopo nelle altre cose fai quello che vuoi. Ma lo sport deve essere chiaro. Io devo sapere che tu sei più forte di me, non che sei più furbo perché mi rubi.
Tornando Gentile, bisognava caricarlo quando doveva marcare Maradona o Zico.
Ma no, ma sono cose quando tu giochi contro Maradona hai paura dell'eccessiva carica. Quindi...
E arriviamo a Italia-Brasile, la partita delle partite. Brasile nettamente favorito, abbiamo ricordato in precedenza che è un girone a tre squadre, le prime di ogni girone passano le semifinali, al Brasile basterebbe il pareggio contro l'Italia, e invece l'Italia compie, fate un'impresa qua. o l'impresa la fa Paolo Rossi?
No dai, ti sei trattenuto perché volevi dire un miracolo e invece...
No, non è un miracolo, è un'impresa.
Non è un miracolo.
È un'impresa. Allora, segna Paolo Rossi, pareggio di Socrates, sì. Il Brasile fa la partita, ma l'Italia risponde colpo su colpo.
Perché eravamo una squadra grandissima, indubbiamente, e poi il risultato è chiaro, ecco.
Sai che il Brasile aveva già prenotato l'albergo per Madrid, però.
Questo insegna, lo sport è una brutta bestia, quando credi una cosa, per quello bisogna, l'umiltà dello sport è salute.
Ma intanto qui siamo al 2-2 di Falcao, qui il Brasile pensa che le cose siano a posto a questo punto.
Tu pensa che quella palla lì, pensa a te se io dovevo prendere il gol da Falcao di sinistra.
Ah, di sinistra.
Da lì. No, me l'ha sfiorata Bergomi col corno, e se tu vedi io sono così, sì. La palla mi passa qua, e quindi perché dai, posso accettare tutto, ma gol da.
Ed invece sbuca ancora una volta Paolo Rossi. Ma che cosa aveva di così fenomenale Paolo Rossi che non sembrava essere fenomenale in nulla?
L'intuito di previsione, di arrivare, poi dopo la rapidità, la freddezza, però l'intuito di quello che poteva succedere, insomma, questa è una componente che non si impara.
Allora, sì, parliamo prima di questa semifinale contro la Polonia, poi parliamo di quell'altra. La Polonia che rimane in quegli anni, negli anni 70, una squadra con la S maiuscola, che però in questa circostanza manca forse del suo leader, che era il tuo compagno di squadra di Juventus, Boniek, era squalificato. Vi ha avvantaggiato l'assenza di Boniek?
Beh sì, Boniek è un signore giocatore pericoloso, però non credo che potesse influire a tal punto da... Sì, magari ci potevamo trovare qualche difficoltà in più, però questa partita ha dimostrato l'abbiamo vinta proprio... normalmente, non è stata eroica, è stata giocata
nel modo giusto,
vinto proprio, ha dimostrato la nostra forza, non è venuta fuori rocambolesca eccetera, quindi è stata proprio lineare, e questo ha dimostrato la nostra pericolosità.
Prima della finale, Berzot, che cosa vi dice nello spogliatoio?
Ma le solite cose, non credo di niente di particolare, o tutto particolare. Insomma, Berzot parlava anche molto, sempre con saggezza, tra l'altro. È difficile che uno che parli molto, anche saggio. Però era così, insomma, non mi ricordo di la verità, non face. Niente di particolare, la partita si affronta con i canoni che bisogna affrontarla, poi tatticamente la spiegava, eccetera.
Era un'Italia comunque sicurissima di se stessa anche dopo il rigore nel primo tempo sbagliato da Cabrini, nonostante non ci sia Antonioni, nonostante ci sia un infortunio di Graziani dopo pochi minuti, eravate molto sicuri di voi stessi.
Ma sai, eravamo
sicuri e sereni allo stesso tempo.
Ma sì, perché ritorniamo a prima. Quindi già di quello che abbiamo fatto, quindi potevamo esprimerci proprio a pieno, senza paure particolari. Noi insomma italiani siamo, insomma.
Cioè qui secondo gol in area avversaria ci sono Bergomi e Scirea.
Sì,
a proposito di tranquillità.
Ma come Azzotto aveva rivoluzionato tutto, non gli si è dato nessun particolare merito perché si arrivava dal catenaccio, non catenaccio. E invece con lui si è giocato tutti alla grande sempre, insomma. Però è andata così, è andata bene, ecco. Io avevo finito la birra, però.
Avevi finito la birra? Su questo tiro di Breiner?
No, su questo no, ma insomma, sai perché è stato pesante i miei mondiali, ecco, ma non sul campo, insomma. E per silenzio stampa.
Appunto, lo ricordiamo perché non abbiamo ancora parlato. Parlavano solo Zoff e Berzot.
Beh, sì, però insomma, non era. Adesso dire parlare dopo calcio, da noi il campionato è tutto tra luce e vino, ci si può offendere, fare, poi va tutti a gol. In campo internazionale, insomma, non puoi, perché si era cominciato, non c'è democrazia, eccetera, quindi non è che potevi andare lì a parlare come di calcio, ecco, quindi. Poi c'è stata una scena molto significativa, ecco, non so di che partita, dopo una partita c'era sempre la conferenza stampa tra i due capitani, con una platea di tutta la stampa mondiale, eccetera. E allora quando ha parlato il capitano della squadra avversaria, tutti ad ascoltare, quando è capitato a me di parlare, tutta la stampa italiana si è alzata e è andata via. Io non ho fatto una piega. Non mi sono offeso, no, almeno non mi sono dimostrato offeso, ho continuato, ho detto per gli altri, non l'ho rimarcato, niente, insomma, per dire l'ambiente che c'era.
Ma c'era un clima molto teso, no, con la stampa?
Teso, se non volevano ascoltare quello che dicessi io, pensare, dopo la vittoria, dopo... E c'era davanti a tutto il mondo, perché è la stampa di tutto il mondo, con questa dimostrazione.
Vittoria sul campo, ma sconfitta a Scopa.
No.
Perché nel ritorno Dino Zoff gioca con il presidente Pertini a Scopa contro Causa e Berzot.
No, a Scopa gioca lui con me.
Ah.
Certo.
Perché? Perdete perché sbaglia Pertini.
No, come importanza gioco io con lui,
sì.
Però a Scopa gioca lui con me, insomma, no. E difatti dopo, un po' di tempo dopo, mi scrisse proprio un cablogramma, non so, dicendo, prendendosi la responsabilità della sconfitta e sperando di avere una rivincita con qualcosa. Ah. Che purtroppo
non l'avete fatto.
Non è stata, ecco, però.
Bene, allora chiudiamo qui, grazie a Dino Zoff, poi ci facciamo una scopa magari, eh?
Ma a 4, a 2?
A 4.
E le carte?
9 carte con 4 in tavola.
Vabbè, allora cominci già.
No, mi ricordo che tutte le carte, eh?